Let me hear that beat, man.
Hello, everybody. We're going to do a show today. Yeah!
That's the beatest beat.
Venezia, aspettando Punta della Dogana. Angela Vettese ripercorre vita e carriera di Richard Serra, tracciando un breve profilo del suo lavoro e della sua poetica. Aspettando Punta della Dogana è un ciclo di incontri promosso da Palazzo Grassi in collaborazione con lo UAV e l'Università Ca' Foscari.
Presentare un artista come Richard Serra è sempre molto complicato perché si rischia di cadere nel già detto e d'altra parte si vorrebbe dire ancora di più. Sappiamo che è uno di coloro, dei pochissimi che hanno potuto avere il premio imperiale, che è il massimo premio, una sorta di Nobel dato in Giappone per gli artisti di arti visive, e ha avuto il riconoscimento di Fellow of the American Academy of Arts, e questo giusto per parlare di un paio di appunto riconoscimenti che ne indicano la statura, almeno in termini simbolici. Richard Serra è un personaggio di grandissima rilevanza per la generazione più giovane. Chi ha visto il video che passava prima dell'inizio di queste introduzioni ha notato la presenza di Matthew Barney. Matthew Barney, artista nato nel 1967 e sicuramente grande presenza nell'arte statunitense e mondiale dei nostri giorni. Matthew Barney ha dedicato a Richard Serra una parte del suo video Cremaster, e in questo ruolo Richard Serra, che si è prestato a recitare con lui, era il, come dire, maestro da combattere, era colui che stava al gradino più alto della spirale della crescita umana, spirituale, artistica, era colui che aveva certezze che andavano demolite, o quantomeno appunto Matthew Barney si poneva Richard Serra come un punto simbolico di arrivo e di eventuale superamento. Ecco, questo per dirvi che cosa è diventato Richard Serra nell'immaginario della giovane arte, partendo da una posizione che lo ha condotto dapprima a studiare letteratura inglese a Berkeley e poi a studiare pittura, poi a studiare a Yale, un po' con tutti coloro che arrivavano in questa università che era tradizionale come impianto ma molto aperta ai visitatori, quindi ad artisti che arrivavano e anche per solo una giornata davano il meglio di sé, tra questi Rauschenberg e molti altri. E un periodo di studio importante è stato quello accanto a Joseph Albers, questa figura così rilevante per la diaspora dall'Europa agli Stati Uniti. Joseph Albers è veramente alla radice di moltissima parte dell'arte americana, come europeo che andandosene dalla Germania ha portato con sé una serie di conoscenze e soprattutto un tipo di approccio alla geometria, al colore, alla purezza dell'immagine, alla costruzione dell'immagine. Un Bauhaus innestato negli Stati Uniti, e in particolare Serra e Albers hanno collaborato per la realizzazione del libro The Interaction of Color, e siamo nel 63. In questo periodo appunto Serra incontra artisti come Philip Guston, Robert Rauschenberg, Ad Reinhardt, Frank Stella, va a Parigi con una borsa di studio dove si occupa di aiutare a ricostruire lo studio del grande scultore Brancusi, quindi c'è anche la presenza di Brancusi nella sua formazione. E poi ancora altri amici, questa volta amici e non più professori, Carl Andre, Walter De Maria, Eva Esse, che tante cronache recenti riattualizzano come una maestra di un'arte non solo corporale ma anche centrata sulla forma, sulla ricerca di nuove forme. Sol Levitte, Robert Smithson. Con Robert Smithson Richard Serra costruisce, aiuta Robert Smithson a fare la Spiral Jetty, il capolavoro della land art nel lago salato dello Utah, terminata tra il 69 e il 70. Vedete come molto spesso nell'itinerario di Serra noi incontriamo dei momenti di, lasciatemi usare questa parola, di umile aiuto offerto a dei propri maestri, anche se erano coetanei. Joseph Albers non lo era, ma Smithson praticamente sì, aiuto proprio nel fare delle operazioni che non aveva progettato lui, ma che riteneva particolarmente interessante seguire, proprio come fossero una continuazione della sua formazione universitaria. Nel 66 incominciano le produzioni di sculture fatte con gomma, con materiali non tradizionali, anche fiberglass, e entra il piombo nella vita artistica di questo grande scultore, che si scopre scultore, un piombo dapprima liquido, un piombo diciamo sperimentale, e un piombo che in una immagine che abbiamo in tanti video, ma che poi è stata ripresa dallo stesso Matthew Barney, buttava liquido sullo spigolo tra il pavimento e il muro, come ad acquisire una forma che era una forma informe dalla parte del gettato e una forma invece formata dalla parte dello spigolo. Quindi un angolo retto, un volume ad angolo retto, che però aveva un terzo angolo che era impreciso, volutamente non deciso da un progetto. Non era deciso da un progetto, ma da un procedimento, da un processo, e infatti il procedimento e il processo entrano nel lavoro di Richard Serra con molta forza, proprio nel momento in cui in tutta Europa e anche in America si parla di processo come ciò che veramente fonda la forma dell'arte. Tanto è vero che poco dopo ci sarà la famosa mostra curata da Harald Zeman alla Kunsthalle di Berna, dedicata agli atteggiamenti che diventano forma, ai processi che diventano forma, alle forme che nascono da processi, quindi when attitude become form. E una piccola nostra vanità di italiani, un piccolo vanto di italiani, è che già nel 1966 la Galleria La Salita di Roma individuò Richard Serra come un artista di enorme talento e lo propose nella sua prima personale al mondo. Noi abbiamo avuto davvero un periodo in cui come italiani sapevamo riconoscere bene e presto gli artisti. La prima personale in una galleria diversa dalla Salita di Roma fu presso Leo Castelli nel 69, quindi anni dopo. Siamo in un'Europa in cui transitano gli artisti concettuali, transitano gli artisti che si occupano di territorio, transitano anche artisti che si occupano dei primi video sperimentali, e appunto Leo Castelli ne fa molti, ma si occupa molto di guardare il cinema, va alla Cinémathèque francese, è molto spesso attirato anche in patria dalla visione di film, però il suo interesse prevalente passa alla relazione tra volumi e peso come una costante sfida, una sfida veramente pericolosa da un lato e audace dall'altro. Qui vediamo quello che volgarmente si chiama il Castello di Carte, è un'opera dei secondi anni 60, 68 se non erro. Cosa vediamo? Vediamo proprio quattro lastre di ferro non finite, nel senso di non pulite, lasciate alla loro natura grezza, perché l'accento non è sull'aspetto di ogni lastra, ma sullo spessore, sul volume, sulla larghezza, sul peso e sulla relazione con le altre lastre. Cioè sul fatto che, come nei castelli di carta che tutti noi abbiamo fatto da piccoli e forse anche da grandi, anche qui le lastre stanno in piedi solo in quanto combinate secondo pesi e misure, e non stanno in piedi in quanto saldate. La saldatura non sarebbe che un trucco. Il peso e la misura devono imparare a essere, come dire, autosufficienti per stare in piedi. Questa è la grande, direi, prima sfida della scultura di Richard Serra, questa del evitare la saldatura, che per altre cose invece sarà fatta, ma evitare la saldatura all'inizio proprio per considerare la materia come qualcosa che ha dei vettori, uso questo termine proprio prendendolo dal lessico della fisica, dei vettori e delle risultanti che consentono l'equilibrio e la costruzione. Naturalmente poi si procede, Serra è anche attirato da una land art che non sarà mai però il suo indirizzo più preciso, forse poi ci spiegherà il suo rapporto con il territorio. Vedete queste enormi lastre che fuoriescono dal terreno, ma che risentono di un'atmosfera che era poi quella del double negative di Michael Heiser, come ho detto, della spiral jetty di Smithson, di molti interventi che in quel tempo si programmavano proprio per l'ambiente esterno. Oserei dire che l'atteggiamento però più accorato di Serra è sempre per ciò che accade nell'ambiente interno, cioè nel mettere insieme dei volumi che creano una poetica della materia e una poetica dello spazio, come qualcosa che materia e spazio si mettono in relazione tra loro, senza un'insistenza, che invece in quegli anni presso altri artisti era estremamente forte, sull'aspetto politico, sull'aspetto ideologico. Non dimentichiamo che siamo nei pressi o dopo il 1968 e che moltissimi artisti stanno intraprendendo la strada che Lucy Lippard ha definito della dematerializzazione dell'opera e della, quindi, sottolineatura del rapporto testo-contesto, laddove il testo è l'opera e il contesto è soprattutto un contesto sociopolitico. Non voglio dire che l'opera di Richard Serra non abbia nulla di politico, di socialmente impegnato, ma certamente la parola da cui il suo lavoro parte è una parola di tipo formale, e ci sono tante citazioni nei suoi scritti, nelle sue interviste, che lo comprovano, ma naturalmente noi lo abbiamo qui, è inutile citarne parole scritte quando abbiamo il privilegio di avere tra poco le sue parole orali. E appunto, invece di dematerializzare l'opera, Richard Serra la materializza sempre di più, dà sempre di più grande rilevanza a quello che succede nella materia, in queste lastre di ferro che hanno anche ruggine, che hanno anche, come dire, si pongono come orologi per il passaggio di un tempo naturale, che è ineluttabile al tempo stesso, però potrebbe anche essere cancellato dall'uomo. C'è un equilibrio tra ciò che l'uomo fa e ciò che l'uomo non fa nelle sue opere, che si vede proprio dall'unione di angoli retti o comunque di costruzioni. Ecco, vedete, una costruzione che non potrebbe che essere fatta dall'uomo, con questa specifica ricerca di equilibrio precario ma assolutamente stabile. D'altra parte però qui ancora una volta la materia è una materia che l'uomo ha solo tagliato e che andrà incontro ai suoi processi di invecchiamento, di arrossamento, di ingrigimento, insomma è una materia vivente, un po' come la materia che negli stessi anni molti artisti dell'arte povera in Italia avrebbero toccato. Forse un altro aspetto che per noi italiani sarà molto interessante capire è la relazione con l'arte povera. Vi faccio vedere qualche immagine delle sue operazioni. Vedete qui il rosso proprio della ruggine. Questi andamenti ad ellisse a curva sono una manifestazione dell'ultima parte del lavoro di Serra. Serra incomincia a lavorare su queste curve dal 97-98, se non vado errata. Vi ricordo che ha partecipato alla Documenta 5, alla Documenta 6, alla Documenta 7, alla Documenta 8, ha partecipato a Biennali di Venezia e altre manifestazioni importantissime sul piano internazionale, quindi in qualche modo anche attraverso la partecipazione ritmica e regolare a queste mostre noi possiamo vedere uno spettro della sua evoluzione artistica. Ebbene, dicevo, queste forme curviline arrivano relativamente tardi. Una bellissima installazione fu quella nel 98, se non vado errata, a Bilbao, un labirinto assolutamente, come dire, impressionante per chi ci sta dentro, perché questa è una visione aerea, ma una visione da dentro ci fa sentire tutto il peso di queste lastre che noi sappiamo che non cadranno, ma quando si è sotto potrebbero anche farci invece intimorire. E questa è una struttura che nel 1999 è stata posta di fronte a San Francesco di Paola, alla chiesa di Piazza Plebiscito a Napoli, altri interventi negli spazi aperti e chiusi, ultimi progetti. Vi ricordo che tra breve ci sarà un suo intervento al Gran Palais. Appunto, questo è un modo per vedere che cosa succede quando lui lavora, in che luoghi lavora, che cosa significa lavorare a queste grandi strutture internamente a uno studio, e poi però dover anche trasportare esternamente tutto ciò, con tutto quello che significa il trasporto eccezionale, il calcolo ingegneristico dei pesi per sostenere queste strutture nel luogo scelto per l'esposizione. Ma vorrei concludere ricordandovi la concretezza proprio del lavoro di Serra, la volontà di essere concreto e, se vogliamo, in questo senso la volontà di essere forte, non debole, forse moderno e non postmoderno, ammesso che questi termini gli facciano piacere, sequenziale come lo sono stati Philip Glass, con cui ha anche vissuto, Steve Reich o tanti artisti anche in campo appunto musicale, ma sequenziale nel senso di un pensiero logico, razionale, non un pensiero che si disfa in una poesia appunto illogica e non pratica. Nel 1967-68 stese una lista di verbi che erano verbi per fare, e in fondo questi credo che non siano mai cambiati: to roll, to crease, to fold, to store, to bend, to suspend, to spread, to collect, to tension, e poi of gravity, of grouping, to heap, e così via. Tutte terminologie del fare, un fare dentro cui si nasconde naturalmente il pensare, ma un pensare che non potrebbe essere esplicitato se non attraverso questo aspetto così fortemente empirico dell'arte. E lascio però la parola a una grande protagonista della critica d'arte, Lynn Cook. È un onore averla qui con noi, così come è un onore avere Richard Serra. Lynn Cook da anni è la testa pensante della Dia Center di New York, che è, a mio parere, il più bel museo del mondo, il posto dove io ho visto le cose più belle, non nel senso dell'architettura, ma nel senso proprio del come vengono concepite le mostre, con quale agio, con quale spazio, con quale relazione con l'artista. E naturalmente molto importanti sono anche i saggi di Lynn Cook. Richard Serra e Lynn Cook sono in tutto e per tutto due pari, un critico e un artista a pari livello, che conversano tra di loro. Io auguro di poterlo fare con calma, tranquillità e piacere a entrambi, e per questo lasciamo a loro il tavolo.